Buonasera, procediamo con l'appello del Consiglio Comunale del 2 maggio 2023.
Bianco,
presente.
Paladini, Bersani, De Ros,
presente.
Rutigliano, Piazza, presente. Massacra, Primerano, presente. Girelli, presente. Erasmi, Pulice, Marchesini, San Felici, Raimondo, Bianchi, Molteni.
Grazie. Questa sera all'ordine del giorno abbiamo l'esame dell'approvazione del rendiconto della gestione 2022 e una variazione al bilancio di previsione. Relazione, come al solito, l'assessore Ursino insieme e poi discuteremo i vari argomenti in modo unico, ma le votazioni saranno separate. Prego Ursino.
Sì, buonasera. Allora, certo, come diceva il Presidente, noi questa sera portiamo alla vostra attenzione il rendiconto dell'esercizio 2022 che è stato, di cui abbiamo già discusso e relazionato in commissione del 26 aprile. Ecco. Allora, chiaro che noi partivamo all'inizio dell'anno, cioè durante l'intero esercizio ci siamo sostanzialmente dovuti confrontare, cioè con quelli che erano stati e che sono stati i notevoli problemi creati dalla crisi energetica. Abbiamo dovuto applicare 1.200.000 euro di avanzo sulla parte corrente proprio per mettere al sicuro i conti per far fronte ai costi dell'energia. Se voi ricordate, l'anno scorso abbiamo fatto diverse variazioni, a parte i circa 3 milioni di euro applicati di avanzo 2021 sulla parte in conto capitale, abbiamo anche applicato 1.200.000 sulla parte corrente. Diciamo che ne siamo venuti fuori da questa situazione anche, secondo me, in modo più che soddisfacente, con un buon risultato, cioè un bilancio che sostanzialmente consolida i suoi fondamentali. Cioè sostanzialmente, se avete avuto modo di vedere i numeri del bilancio, noi quando si valuta se un bilancio è solido, sta in piedi, i primi elementi, i fattori che vengono presi in considerazione sono la liquidità e l'indebitamento. Se avete avuto un modo di vedere, la liquidità che chiude a 17.300.000 euro, cioè cassa, al 31/12/2022 con un più 3 milioni rispetto al 2021. Questo è già un fattore non di poco conto, cioè quando un ente ha una disponibilità liquida di questa natura vuol dire che gli altri numeri non sono numeri così a caso, ma sono numeri che hanno un valore. Stessa cosa è sull'indebitamento. Quando se voi ci avete fatto caso, noi nell'anno scorso abbiamo fatto investimenti per 3 milioni e mezzo, facendo mutui per 300, abbiamo contratto un mutuo per 350.000 euro. Sostanzialmente abbiamo quindi anche nel 2022 ulteriormente ridotto l'indebitamento di circa 1.200.000 euro. Cioè, d'altra parte uno si domanda, 3 milioni e mezzo come sono state finanziate? Cioè noi e ormai è una cosa che si ripete ormai da un bel po' di anni, se voi vedete i numeri, 343.000 euro era il mutuo contratto, 192.000 euro gli oneri di urbanizzazione, quindi ben poca cosa, no? Per arrivare a 3 milioni e mezzo noi abbiamo applicato avanzo per 2 milioni e 9. Quindi buona parte, cioè, della copertura degli investimenti è stata fatta attraverso l'avanzo disponibile, quindi senza ricorrere all'indebitamento, senza quindi impegnare le future generazioni di fronte per il rimborso del mutuo. L'altro fondamentale, cioè che secondo me è da tenere in considerazione, sono le entrate, soprattutto quelle che derivano da quella che è l'attività che svolge l'ufficio tributi. Non parliamo dei trasferimenti, perché quelli ci arrivano. Ogni anno il governo decide qual è l'entità dei trasferimenti, contributi pubblici. Parliamo delle entrate su cui c'è un'autonomia gestionale e in parte impositiva. Dico solo in parte, una volta si sperava un po' di più, però in parte un'autonomia nella modalità di gestione, nel stabilire le aliquote, eccetera. Come avete avuto modo di vedere, dalle entrate tiene l'IMU, tiene la tassa, la TARI, principale entrate, IMU TARI, e sì, anche gli accertamenti, la riscossione, quindi le attività accertativa dell'ente funziona più che bene. Questo ci ha consentito, mettendo insieme poi tutte le varie risorse, siamo arrivati a un totale di entrate di 24 milioni e 6. Però quello che è il dato, che secondo me è importante da sottolineare, è che le entrate proprie, il titolo primo, è depurato dai trasferimenti, cioè è regge. Sono delle risorse che ormai si sono consolidate, quindi questo vuol dire che l'ente ha in seno al bilancio gli elementi per poter far fronte e guardare anche in futuro con una certa serenità. Ora abbiamo in effetti complessivamente le entrate del titolo primo, che sono di 13 milioni e 100 mila euro circa, crescono di circa 60-70 mila euro rispetto all'anno precedente. Ora, non abbiamo rinunciato naturalmente a fare e a svolgere quella che è l'attività dell'ente nel sostegno dei servizi, nel mantenimento dei servizi, gli standard sono stati tutti garantiti. Abbiamo impegnato 20 milioni di spesa corrente, a parte un milione e mezzo circa di rimborso mutui, per arrivare alla fine da questa attività di gestione, naturalmente considerando anche quello che era l'avanzo 2021 applicato nel 2022, chiudiamo con un risultato di amministrazione complessivo di 14 milioni di euro, che depurati dagli accantonamenti necessari previsti per legge, ci consentono di poter far conto di disporre di 3 milioni e 700 mila euro di avanzo disponibile. Ci eravamo lasciati in fase di approvazione del bilancio di previsione 2023 su questo impegno che noi ci siamo assunti, cioè quello di, pur avendo inserito nel bilancio di previsione 5 milioni di euro di mutuo, sulla base delle risultanze del rendiconto, riuscire a non contrarre 5 milioni di debito, ma nel corso del 2023, ma utilizzare anche parte dell'avanzo disponibile. E questo sarà quello che noi faremo e che lo potrete poi vedere quando verremo in consiglio con la variazione che determinerà questi spostamenti, queste coperture per gli investimenti. Ora abbiamo, certo, cioè, di lavoro, oltretutto nel 2022, anche sul bilancio da un punto di vista proprio economico-finanziario è stato fatto parecchio, è stato fatto anche in fase di riaccertamento dei residui, abbiamo fatto già un primo lavoro di sgrossamento su queste partite. C'è da lavorare ancora parecchio, è un richiamo che fanno i revisori nella loro relazione, cioè un richiamo, però se andate a vedere rispetto agli anni passati, i residui che noi oggi abbiamo sono sensibilmente ridotti e si sta lavorando per ulteriormente ridurre. In ogni caso abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità piuttosto, voglio dire, consistente, che ci tranquillizza e ci rassicura di eventuali perdite su crediti. Voi, come avete potuto vedere, l'accantonamento principale per le di fondo svalutazione, di fondo per crediti di dubbia esigibilità, è relativa alla partita delle sanzioni al codice stradale. Questa purtroppo è una partita che ha ormai un trend storico di percentuale di entrate. Noi riscuotiamo, abbiamo accertamenti per 2.540.000 euro, se non erro. Riscuotiamo 1.200.000 di riscossione volontaria, cioè di soldi che la gente paga le sanzioni, per circa 1.200.000, meno della metà, il resto va a riscossione coattiva. Sulla riscossione coattiva le percentuali che riusciamo a portare a casa sono poco meno del 20%, 17-18%. È chiaro che poi complessivamente da queste sanzioni del codice della strada portiamo a casa il 65-66% tra riscossione coattiva, eccetera. Però abbiamo un fondo svalutazione adeguato che ci consente, qualora nel momento in cui questi ruoli, che ritorneranno in buona parte inesigibili, perché se su un ruolo di 1.500.000 portiamo a casa 160-170.000 euro, vuol dire che gli altri 700-800.000 euro diventano inesigibili. Questa inesigibilità, quando andremo a rilevarla, ad accertarla e a stralciare dai residui questi crediti, utilizzeremo il fondo crediti a copertura, questo per evitare ricadute sul bilancio comunale. Ma questo, il fondo crediti dubbi esigibilità, è nato proprio per questo, no? Cioè la preoccupazione, sostanzialmente, quando il legislatore ha fatto la riforma, dice: si scrivono le multe, vero che prima si accertavano per cassa, quindi il problema di fatto non esisteva, adesso si accertano per competenza. C'era il rischio che, facendo questo tipo di accertamento, iscrivevamo e spendevamo soldi che non erano di fatto disponibili. Allora il fondo serve proprio per questo. Per cui io chiudo dicendo, cioè, che abbiamo un rendiconto e un bilancio che ci tranquillizza. Cioè abbiamo lavorato bene in tutti i settori, la spesa è sotto controllo, le entrate viaggiano bene, e quindi questi 17 milioni di cassa la dicono tutta sulla bontà del nostro bilancio. Per quanto riguarda invece poi la variazione, io faccio un'unica relazione, vero Presidente? Sì, ok. Sull'altro punto all'ordine del giorno, sostanzialmente è la prima variazione che facciamo dopo l'approvazione del bilancio, ma questa si rende necessaria perché dobbiamo, sostanzialmente, il Comune è risultato beneficiario di ulteriori finanziamenti legati da PNRR, quindi per renderli disponibili dobbiamo fare la variazione di bilancio. Cioè, quindi vanno adeguati i capitoli in modo tale che i singoli uffici possono poi disporre. Quindi questi complessivi 638.002 di entrate avranno poi una corrispondente spesa, quindi saldo zero. Si tratta della misura 145, piattaforma notifiche digitali, per 59.966, misura 143, adozione app IO, 13.104, poi la riqualificazione energetica infanzia Walt Disney per 270.000 euro, l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, queste sono le varie misure, per 280.932, e poi c'è la misura 144, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, SPID e CIE, per 14.000 euro. Ora, questa è sostanzialmente una variazione. Vi dico che nei prossimi mesi porteremo un'altra variazione, sicuramente se riusciamo entro questo mese, se no sicuramente a giugno, per l'applicazione dell'avanzo disponibile. Ok, grazie.
Grazie Assessore Ursino, è preciso che per un concomitante impegno sarà qui con noi in consiglio ancora per un 20 minuti, mezz'ora al massimo, quindi se ci sono domande all'assessore vi chiederei di farle subito. C'è ovviamente la dottoressa Dalla Longa, che ringrazio anche per la presenza, anche successivamente rimane per tutto il tempo del consiglio, non come minaccia, ma per rispondere a eventuali domande. Quindi, sì, tecniche, le politiche rispondiamo noi, però se vuole rispondere anche a quelle politiche, no, la segretaria mi riporta giustamente alle funzioni e alla separazione dei ruoli, così come previsto in Costituzione, giusto? Allora, apriamo la discussione. Chi interviene? Rompe il ghiaccio il consigliere Paladini, che però prima mi sono dimenticato, volevo rifarti gli auguri anche in consiglio, è diventato nonno da poco. No.
Grazie mille Presidente, grazie a tutti. Allora, intanto ringrazio anche per l'opportunità di commentare questo rendiconto. Penso che il bilancio consuntivo sia sempre un passaggio importante, cioè un po' un momento in cui si fa insieme, diciamo, una verifica così di come è andata, di quali sono state le attività, di quali sono i bisogni, di quali sono i numeri, insomma, che si sono concretizzati. E io nel commentare il bilancio vorrei provare a proporre, diciamo, idealmente, un po' come se di fronte a me, di fronte a noi, ci fossero oggi dei cittadini, cioè oltre ai cortesi consiglieri qui presenti, dei cittadini che ci chiedono molto in parole povere come è andata. E in questa, diciamo, tentativo di commentare i risultati di un anno, io penso che ci possano essere tre livelli. Il primo livello è quello del lato, così dire, finanziario-economico, che l'assessore Ursino ha ben sintetizzato, che presenta tutta una serie di elementi positivi, di cui io penso che non solo la maggioranza, ma insomma tutta la cittadinanza debba essere contenta. E quindi al famoso cittadino che ci chiede com'è andata, si dovrebbe dire sicuramente molto bene. Il bilancio dal punto di vista finanziario è un bilancio solido, è stato utilizzato questo termine giustamente, un bilancio solido. Lo si vede appunto dal saldo di cassa, lo si vede dal trend dell'indebitamento, lo si vede dal fatto che la spesa sociale, la spesa in tutti i comparti è comunque sostenuta, e il bilancio è solido, lo si vede dal fatto che ha assorbito, ha tenuto botta, diciamo, a quello che è stato un vero e proprio tsunami nel corso dello scorso anno, che è il rincaro pazzesco dei costi energetici. E questo è stato possibile per vari motivi, innanzitutto perché ovviamente avevamo una dote molto positiva dell'esercizio precedente, per cui è stato consentito di applicare per questi extra costi una parte dell'avanzo 2021. Come è stato anche accennato, bene stanno andando le entrate e soprattutto quello forse che sta più a cuore il cittadino, si sono recuperati i tributi inevasi di anni precedenti, e quindi è un passo avanti anche in termini di, diciamo, di giustizia, di equità fiscale. E tutto questo concorre appunto a uno scenario in cui la spesa ha assorbito gli eventi straordinari, gli investimenti sono stati fatti, perché comunque i 3,4 milioni di investimenti di spesa in conto capitale, se uno va a vedere nel corso degli anni, è una delle somme più elevate negli ultimi 10 anni, c'era stato solo un anno in cui l'importo aveva raggiunto i 4 milioni. Il tutto è avvenuto quasi senza oneri di urbanizzazione, quindi senza, diciamo, consumo di suolo, senza far mutui se non in misura minima, e quindi insomma alla fine tutto quadra. Il fondo crediti di dubbia esigibilità copre una quota ormai più della metà dei residui attivi, che sono nel frattempo diminuiti, per cui diciamo che tutto bene. Ammetto che al cittadino questa narrazione potrebbe anche non bastare, perché poi il cittadino potrebbe anche a un certo punto dire vabbè, però mi importa fino a un certo punto della solidità del comune. Allora a quel punto c'è un secondo livello importante. Si può entrare nel merito di come diciamo di quali sono gli impegni di spesa e quindi i livelli di servizio che il comune ha reso disponibile. E qui si potrebbe appunto entrare nel merito di quei 20 milioni circa di spesa complessiva, citare ad esempio 1,5 milioni di attività destinate ai minori e agli asili nido, i 650.000 euro per interventi a sostegno delle persone con disabilità, i 430.000 per gli anziani, 500.000 circa per le povertà nelle diverse forme, fra cui gli interventi dell'emergenza Covid, più in altri comparti, ad esempio i 2 milioni nel capitolo del diritto allo studio, dell'istruzione, il 1 milione e qualcosa in più dell'ordine pubblico e vigilanza e così via. Quindi questo è un secondo livello di informazione che sicuramente potrebbe essere apprezzato e che mi sembra importante. Ma anche a questo livello il cittadino famoso potrebbe dire sì, vabbè, questi sono soldi che avete speso, però quello che in qualche modo potrebbe essere utile comunicare, ma è un pochino più difficile e si sta cercando comunque di farlo, almeno vedo che si sta cercando di farlo, è quello di far anche passare un attimino l'idea di qual è la ricaduta sulla vita di questo cittadino, qual è l'impatto, qual è quello che in qualche modo, cosa gli ha cambiato la vita grazie al fatto che c'è un'attività di questo tipo. E qui si entra in un campo, quello della rendicontazione sociale, che a me sembra inscindibile in un discorso di bilancio annuale rispetto a quelli che sono le risultanze finanziarie. E anche qui è per questo che ho voluto, nel famoso PowerPoint che di solito preparo per la Commissione economica, anteporre ai prospetti finanziari un paio di slide dove sono andato a riacciuffare i passaggi che si trovano nella relazione illustrativa, che è una relazione importante, sono non so se 60-70 pagine, molto ricche, diciamo, a livello descrittivo, che secondo me danno un quadro molto importante. E qui ci sono tutta una serie di numeri, adesso così ne cito i primi che mi vengono in mente. Purtroppo il 2022 è stato un anno segnato dalla tragedia della guerra in Europa, per cui il primo numero che mi ha stupito è il numero di famiglie profughe ucraine che sono state a vario titolo accompagnate e supportate, una 50 circa. I numeri anche collegati a alcuni bandi, come il bando per le bollette, quasi 400 famiglie che sono state aiutate. Anche in un settore molto complicato come quello dell'avvio al lavoro, ci sono state fatte cose importanti, ho in mente soprattutto quella iniziativa Obiettivo Girasole per le donne, circa 5 donne cesanesi che sono state introdotte e così via. Ecco, ci sono una ventina almeno di questi, diciamo, flash che si trovano strada facendo lungo la relazione illustrativa. Ecco, a me sembra che questo terzo livello sia quello che in qualche modo è più interessante e rispetto al quale a me sembra evidente che si debba dare una valutazione positiva dell'operato. Certo, è un campo dove il lavoro se ne può fare sempre parecchio, nel senso che anche nel terzo settore oggi la normativa sta imponendo, diciamo, gli enti del terzo settore alla redazione insieme al bilancio anche del bilancio sociale. Quindi diciamo questo è un comparto dove mi sembra importante sottolineare come ci sia nella relazione illustrativa. Nel contempo sento anche che lo spazio per un ulteriore miglioramento da questo punto di vista ci potrebbe anche essere. Ecco, quindi un po' per questi diciamo tre livelli, quindi il livello economico-finanziario dove tutti i numeri, grazie alla corta regia dell'assessore, dell'amministrazione tutta, i numeri sono estremamente positivi, ma dietro questa solidità finanziaria è importante il secondo livello, cioè l'entità di spesa, anche e soprattutto nel campo sociale, che è stata confermata, e poi il terzo livello, cioè dietro anche i numeri monetari, le varie attività che in qualche modo poi si concretizzano in fatti, eventi che davvero impattano la comunità. Di questo vi ringrazio.
Grazie. Altri interventi? San Felici, prego.
Buonasera a tutti. Oggi siamo chiamati a discutere l'ultimo consultivo dell'amministrazione eletta nel 2019. Dico ultimo perché il rendiconto del 2022 è l'ultimo del mandato dell'ormai ex sindaco Simone Negri. Come ho già ribadito in occasione della discussione sul bilancio preventivo, gli obiettivi e i progetti del centro-sinistra cesanese sono rimasti tutti sulla carta ed anzi sono ben lontani dall'essere realizzati. Ci presentate un bilancio consuntivo con una parte disponibile del risultato di amministrazione di 3,7 milioni di euro, che in corso d'anno avreste certamente potuto utilizzare. Il Comune non è una società a scopo di lucro. Le risorse che entrano, trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, oneri e tasse, devono o quantomeno dovrebbero essere utilizzate per erogare servizi per la comunità. Lo dice anche la nostra Costituzione quando introduce il principio del pareggio di bilancio. A Cesano Boscone l'amministrazione si vanta invece di aver ottenuto un avanzo di bilancio totale pari a 14 milioni di euro. Avanzo che ogni anno viene incrementato di almeno un paio di milioni. Per voi è un vanto, per noi non lo è. Riteniamo che l'accumulo da parte del Comune di Cesano Boscone di un avanzo di amministrazione così elevato non rappresenti di certo un elemento di virtuosità, ma piuttosto il risultato di una gestione amministrativa inefficiente. Troppe volte i cittadini si sono sentiti rispondere «non ci sono i soldi». Beh, i soldi c'erano e a questo punto ci viene il dubbio che vengano spesi male. A seguito della decadenza del sindaco Negri, formalmente la giunta è decaduta ed il consiglio comunale si è sciolto, ma entrambi gli organi restano in carica sino alle elezioni amministrative del prossimo anno. L'attuale sindaco Gattuso, a cui auguriamo buon lavoro, ha sicuramente un compito importante, traghettare l'amministrazione verso le prossime elezioni. Sindaco, lei ha fatto il vice di un sindaco che per noi si è contraddistinto solo per l'ordinaria amministrazione. Manca un anno. Ci auguriamo, ma forse se lo augura anche il centrosinistra, che vi limitiate ancora all'ordinaria amministrazione. Noi intanto lavoreremo per dare al Comune un'amministrazione all'insegna della vera discontinuità. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Adesso stavamo discutendo sulla denominazione, nel senso che... No, nel senso che anch'io ho il dubbio se chiamarlo sindaco o... Rimane vice sindaco. Sì, ma io non dico come devo chiamare, ho detto che era un dubbio che era nato anche a noi all'inizio del consiglio, perché non ho idea della, insomma, di battuta, però è vero, perché rimane vice sindaco.
In sostanza no.
Bene, io poi passo la parola al vice, al sindaco, al vice. No, se ci sono altri interventi ditemelo, se no faccio fare la relazione. Prego. No. Basta. Prego. Gattuso. Così non sbaglio. Sei qui però non mi...
Funziona. Buonasera a tutti. La relazione illustrativa riportata nei documenti fa un'ampia descrizione delle tante attività che l'amministrazione comunale ha portato avanti nell'anno 2022. Il primo pensiero che vorrei condividere, prendendo anche appunto dalla giornata di ieri, nel corso della quale abbiamo celebrato la festa del lavoro, è che nel commentare il consuntivo dell'anno dobbiamo partire da riconoscere che tutte queste attività non sarebbero state possibili senza il prezioso lavoro quotidiano dei nostri dipendenti comunali. A loro, anche a nome del sindaco uscente, vorrei dedicare e condividere con tutti voi un ringraziamento per l'impegno e la professionalità nello svolgimento del proprio servizio pubblico che in tante situazioni abbiamo avuto modo di apprezzare. Chi mi conosce sa quanto mi stiano a cuore le persone con le quali ho l'onore di poter lavorare ogni giorno con loro. Peraltro, proprio il documento di bilancio che è all'attenzione oggi di questo Consiglio evidenziano quanto la gestione del personale, anche per la necessità di gestire il significativo turnover, sia stata un'attività rilevante nel corso del 2022, anno nel quale sono state fatte ben 16 assunzioni, anno nel quale l'amministrazione ha attivamente ricercato la copertura di diverse posizioni organizzative, non senza qualche difficoltà. In modo particolare abbiamo ancora difficoltà di reclutare tecnici. Del resto non sfuggerà come proprio miglioramento del proprio assetto organizzativo e il potenziamento dell'organico comunale siano oggi un fattore decisivo nel nostro, come pensi in tutti i comuni, per poter realizzare i molteplici obiettivi che abbiamo di fronte. Veniamo, come noto, da anni nei quali il blocco dell'assunzione, così come la carenza di fondi dovute al patto di stabilità, avevano in parte ridimensionato la struttura e ridotto le capacità di tramandare e di condividere competenze ed esperienze. Il contesto attuale presenta problemi opposti. Le opportunità imperdibili offerte dal PNRR e abilmente intercettate nel corso del 2022 dal nostro sindaco e dagli assessori hanno aperto emozione, spazi di lavoro e di realizzazione di nuove opere per lo sviluppo della nostra città. E quindi ha aumentato tantissimo la pressione sulla struttura comunale per procedere in concreto a questa realizzazione ed è quindi aumentato e diventato pressante lo sforzo di reperire le risorse professionali necessarie e adatte per far fronte ai nuovi e maggiori impegni. Quello che dicevamo prima, sono i tecnici sempre. Anche in campo sociale l'impegno sulle strutture è aumentato perché, come si è visto dai numeri del bilancio e come abbiamo sentito questa sera dall'assessore Ursino, le conseguenze delle crisi degli ultimi anni, il Covid prima, poi la guerra in Ucraina, nonché il caro bollette che ne è seguito, si sono fatte sentire in molte famiglie e hanno fatto emergere la necessità di nuovi e maggiori interventi di sostegno da parte del Comune, in aggiunta a tutte quelle che ordinariamente si portano avanti per supportare le famiglie con minore, con anziane, con persone non più autosufficienti, con situazioni diverse di disagio, di disabilità e, o di esclusione sociale. Ci sono alcuni dati, fra i tanti che sono evidenziati nella relazione illustrativa al rendiconto, che mi sembrano particolarmente significative e che sono stati ripresi anche nelle slide proposte in Commissione Economica. Le 396 famiglie che hanno ricevuto un sostegno con il bando bollette chiuso nei mesi scorsi, le 323 domande presentate per la misura unica di ambito finalizzata al mantenimento dell'alloggio e locazione per le quali i nostri uffici hanno svolto un lavoro di supporto, le 440 pratiche edilizie legate soprattutto agli incentivi di efficientamento energetico degli edifici privati che sono state esaminate dai nostri uffici. Notevole è stato dunque l'impegno per portare avanti le tante attività. Come ho già detto, si sono fatti però passi importanti per rinnovare la struttura comunale inserendo nuove persone in diversi settori. Anche nel comparto della sicurezza della Polizia Locale, di cui, come sapete, mi occupo in prima persona, ci sono stati innesti significativi. Abbiamo davanti a noi un anno importante perché i progetti che sono sul tavolo sono davvero tanti e impegnativi, come pure assidua è la pressione a far bene e a far sempre meglio che tutti sentiamo e che deriva dai tanti problemi che le persone hanno e per le quali si rivolgono al Comune. Ci rincuora il buon risultato del bilancio 2022 anche in termini finanziari. Come è stato ben illustrato dall'assessore Ursino, il bilancio si chiude con un avanzo libero di 3.700.000 euro. È stato un anno nel quale anche il Comune ha sofferto in particolare il rincaro della bolletta energetica, che è stato molto importante e per fortuna in parte contenuto grazie agli interventi di efficientamento delle strutture che nei scorsi anni avevamo effettuato. Ci saremmo davvero trovati in difficoltà se non avessimo potuto far ricorso per coprire i maggiori costi dall'avanzo del bilancio del 2021. Per il nostro Comune, come altri hanno più volte sottolineato, è vitale il fatto di poter chiudere il consuntivo con un avanzo di bilancio, perché ci consente di applicare sull'anno successivo risorse per fronteggiare i costi non prevedibili come è accaduto nel 2022. E perché ci consente di finanziare gli investimenti, come in particolare la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, che è stata importante nel 2022 con 1.453.000 euro che abbiamo utilizzato, contenendo molto il ricorso a nuovi mutui, cosa che abbiamo fatto egregiamente, che è stato detto anche prima dal signor Ursino, nel 2022, eccedendo nuovi mutui solo per 343.000 euro. Mentre abbiamo rimborsato 1.400.000 euro di mutui precedenti. Concludo dicendo che nella stessa direzione contiamo di procedere anche quest'anno, procedendo con gli investimenti in programma, ma contenendo il più possibile il ricorso a mutui, grazie anche all'avanzo del 2022 e ai contributi ottenuti con la partecipazione ai vari bandi PNRR e altre.
Chiesto, non ho letto. Non so, finito? Scusami. Delle richieste, ma sempre nel consiglio. Ma... Va bene, quindi altri interventi non ci sono, dichiarazioni di voto non ce n'è. Procediamo con le votazioni allora. Separate e votiamo anche l'immediata eseguibilità. Allora, pongo in votazione l'esame di approvazione del rendiconto della gestione 2022. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? San Felice Bianchi. E Pulice? No. Ah, ti no, sei portato no. Avanti. Allora aspetta.
No, un attimo.
Abbiamo tre votazioni, facciamole con calma. Allora, aspetta, allora, fermi. Tranquilli. Allora, rifacciamo, rivotiamo completamente. Esame d'approvazione del rendiconto della gestione 2022. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? San Felici, Bianchi, Molteni e Marchesini. Chi si astiene? Pulice. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Come prima, idem l'astensione. Quindi la delibera approvata. Pongo in votazione la seconda delibera PNRR, variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti gli altri. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi si astiene? Come prima. La delibera approvata. Non ho altri argomenti all'ordine del giorno. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Il prossimo, visto che aveva già preannunciato un'ipotesi di variazione, potrebbe essere il 23. Il 23 maggio, che è già oltre le coppe, le semifinali, sappiamo già chi saranno le finaliste della CE. Abbiamo, è un martedì, che è giorno di consiglio, potrebbe essere quello. Ok? Sì, però l'ho chiesto anch'io, adesso facciamo magari rimettere dei bicchieri. Grazie.